Benvenuti al Daily Digest di domenica 28 giugno.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Anoplogaster cornuta, il pesce dagli enormi denti degli abissi. Il castello di Gruyère, fortezza medievale tra arte e formaggio. Il coccodrillo delle Filippine, un rettile sull'orlo dell'estinzione. Dispositivi bioelettronici riassorbibili per rigenerare i nervi. Gates of the Arctic, il parco selvaggio oltre il circolo polare artico. Sistemi robotici autonomi per l'ispezione delle condotte sottomarine ultraprofonde. MuPDF, il lettore PDF e EPUB leggero per Android. OBS Studio, il registratore di schermo open source per lo streaming. Shuji Nakamura è il LED blu che ha illuminato il mondo. E Vera Rubin è la prova della materia oscura. Iniziamo!
Anoplogaster cornuta, il pesce dagli enormi denti degli abissi. L'Anoplogaster cornuta, noto come pesce fangtooth, è un piccolo predatore abissale dotato dei denti più lunghi in rapporto al corpo, ospitati in speciali alloggiamenti ossei. Anatomia estrema per la sopravvivenza a profondità record. L'Anoplogaster cornuta vive tra i 500 e i 5000 metri di profondità, in un ambiente dominato da pressioni schiaccianti, temperature prossime allo zero e assenza quasi totale di luce solare. Il suo adattamento più eclatante è la dentatura. I denti inferiori sono così sviluppati che la mascella possiede una coppia di tasche ossee, dette fosse di alloggiamento, nelle quali i denti si inseriscono quando la bocca è chiusa, evitando di trapassare il cervello. La dentatura è composta da elementi acuminati e ricurvi, privi di smalto spesso ma estremamente duri grazie a una matrice di dentina mineralizzata. La loro lunghezza può superare un terzo dell'altezza complessiva del corpo. La testa, sproporzionatamente grande, è ricoperta di cavità mucose, ospita organi sensoriali altamente sviluppati. Le ampolle di Lorenzini e le linee laterali permettono di captare i minimi campi elettrici e vibrazioni prodotti da prede invisibili nel buio assoluto. Il corpo, lungo al massimo 18 cm, è compresso lateralmente e di colore bruno scuro, con fotofori assenti, a differenza di molti altri pesci abissali che usano bioluminescenza per attrarre prede. La strategia di caccia è di tipo sit and wait. Il fangtooth si apposta immobile, risparmiando energia in un ambiente povero di risorse, e scatta con un'apertura boccale rapidissima per risucchiare piccoli crostacei, calamari e altri pesci. Il metabolismo è estremamente lento, adattamento che consente di sopravvivere con un apporto calorico minimo. È l'apparato digerente è in grado di estrarre nutrienti da prede occasionali anche di dimensioni paragonabili al predatore stesso. Ciclo vitale e ruolo nell'ecosistema abissale. Le larve di Anoplogaster cornuta, descritte un tempo come specie a sé stante per le differenze morfologiche, vivono a profondità minori, tra i 100 e i 500 metri, dove il plancton è più abbondante. Queste larve presentano occhi peduncolati e lunghe spine preopercolari, caratteristiche che si riassorbono durante la metamorfosi verso lo stadio adulto, quando l'animale migra negli abissi. La migrazione ontogenetica verticale è un meccanismo chiave per sfruttare risorse trofiche diverse nelle fasi di crescita, riducendo la competizione intraspecifica. Gli adulti, una volta raggiunta la zona batipelagica, conducono un'esistenza solitaria, incontrando conspecifici solo per la riproduzione, che avviene probabilmente tramite fecondazione esterna e uova galleggianti, sebbene non sia mai stata osservata direttamente in natura. La specie è cosmopolita, presente in tutti gli oceani, dalle acque tropicali a quelle temperate, e la sua abbondanza relativa, stimata tramite campionamenti con reti a chiusura, suggerisce un ruolo non trascurabile nella rete trofica profonda, come mesopredatore che trasferisce energia dallo zooplancton ai predatori più grandi, come i pesci lanterna e i calamari giganti. La resilienza a variazioni di pressione e temperatura è oggetto di studio per la bioingegneria, in particolare per la progettazione di materiali resistenti alla compressione e di sensori di pressione ispirati alla struttura delle ossa craniche del pesce. La conservazione di questa specie non è attualmente minacciata, ma la crescente attività mineraria sui fondali oceanici e l'inquinamento da microplastiche potrebbero alterare un habitat ancora in gran parte inesplorato. Nell'oscurità eterna degli abissi, l'Anoplogaster cornuta incarna la potenza dell'evoluzione nel plasmare forme al limite del possibile. Sei pronto a scoprire un altro segreto del mondo digitale? Avanti tutta su microsmeta.com.
Il castello di Gruyère, fortezza medievale tra arte e formaggio. Il castello di Gruyère, eretto nel XIII secolo su una collina svizzera, custodisce collezioni d'arte medievale e romantica ed è circondato da giardini terrazzati protetti da mura d'epoca. dalle origini feudali alla residenza dei conti. La costruzione iniziò intorno al 1270 per volere dei signori di Gruyère, una dinastia che controllava strategicamente le vie commerciali tra il bacino del Rodano e l'altopiano svizzero. La pianta quadrangolare con torri angolari cilindriche rispecchia l'architettura militare savoiarda, con mura in pietra calcarea spesse oltre 2 metri, camminamenti di ronda e caditoie che difendevano l'unico accesso carrabile. All'interno, la corte d'onore è cinta da edifici residenziali che testimoniano le successive fasi di ampliamento gotico e rinascimentale. Il corpo di guardia con soffitti a cassettoni dipinti, la cappella dedicata a San Giovanni Battista con vetrate istoriate del 400 e la grande sala dei cavalieri, dove i conti amministravano la giustizia. Nel 1555, il fallimento finanziario dell'ultimo conte portò alla vendita della signoria ai cantoni di Friburgo e Berna, che ne fecero una residenza balivale, adattando gli interni secondo il gusto barocco con stucchi, camini monumentali e carta da parati in cuoio dorato. Il castello conobbe un periodo di declino fino all'acquisto da parte della famiglia Bovi nel 1849, che lo trasformò in un cenacolo artistico frequentato da pittori come Jean-Baptiste Camille Corot e scultori romantici, lasciando un'impronta indelebile nelle collezioni oggi visitabili. Il castello oggi, museo, giardini e legame con il territorio. Attualmente il castello è di proprietà del cantone di Friburgo e ospita un museo che espone in modo permanente opere di artisti dell'Ottocento francese e svizzero, oltre a una sezione di arte fantastica con pezzi di H.R. Giger, originario della regione, il cui bar museo si trova ai piedi della collina. I giardini terrazzati, restaurati secondo i disegni settecenteschi, offrono una vista spettacolare sulle prealpi friburghesi e sulla vallata della Sarine, e sono utilizzati per eventi culturali e rievocazioni medievali. Il legame con il celebre formaggio Gruyère, prodotto negli alpeggi circostanti secondo un disciplinare rigoroso, completa l'esperienza sensoriale del visitatore, che può degustarlo nelle latterie del borgo medievale sottostante, anch'esso perfettamente conservato con selciati, fontane e case patrizie. Il castello, con le sue stratificazioni architettoniche e artistiche, è un palinsesto della storia svizzera e una meta turistica che coniuga cultura, natura e gastronomia in uno scenario di rara armonia. Gruyère non è solo un castello, ma un microcosmo in cui il Medioevo dialoga con l'arte contemporanea e i sapori della tradizione alpina.
Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti. Il coccodrillo delle Filippine, un rettile sull'orlo dell'estinzione. Il Crocodilus mindorensis, coccodrillo d'acqua dolce endemico delle Filippine, è minacciato dalla pesca con dinamite e dalla conversione agricola, che ne hanno frammentato l'habitat. Biologia e distribuzione residua di un predatore di acqua dolce. Questo coccodrillo raggiunge una lunghezza massima di 3 metri, con un muso relativamente largo e una colorazione dorsale bruno-dorata a bande scure trasversali, che gli fornisce un efficace mimetismo tra le radici sommerse e la vegetazione ripariale. Originariamente diffuso nei fiumi, nei laghi e nelle paludi d'acqua dolce di gran parte dell'arcipelago, oggi sopravvive con popolazioni frammentate su Luzon, Mindanao e alcune isole minori come Busuanga, con una stima complessiva di poche centinaia di individui maturi. La dieta è composta principalmente da pesci, anfibi, molluschi e piccoli mammiferi, e svolge un ruolo ecologico chiave nel controllo delle popolazioni di specie invasive e nel mantenimento della qualità delle acque. La riproduzione avviene durante la stagione secca. La femmina costruisce un nido di detriti vegetali a ridosso degli argini, deponendo fino a 20 uova che sorveglia fino alla schiusa, un comportamento di cura parentale che la rende particolarmente vulnerabile al disturbo antropico. La maturità sessuale è raggiunta attorno ai 10 anni e il tasso di crescita della popolazione è intrinsecamente basso, il che aggrava l'impatto di qualsiasi fattore di mortalità aggiuntivo. Minacce concrete e strategie di conservazione attive. L'uso di esplosivi per la pesca, pratica illegale ma diffusa, uccide direttamente i coccodrilli e distrugge le risorse ittiche di cui si nutrono, mentre la conversione delle zone umide in risaie e piantagioni di palma da olio erode l'habitat disponibile. Il bracconaggio per la pelle e per il commercio illegale di animali vivi, sebbene ridotto grazie alla protezione legale, persiste in aree remote. Il governo filippino, con il supporto di organizzazioni come la IUCN e la Mabuea Foundation, ha avviato programmi di riproduzione in cattività e di reintroduzione in aree protette, come il Northern Sierra Madre Natural Park. L'allevamento in centri specializzati, seguito da un periodo di acclimatazione in recinti seminaturali, ha permesso di rilasciare decine di giovani esemplari, monitorati tramite radiotrasmettitori per valutarne la sopravvivenza. Le campagne di sensibilizzazione presso le comunità locali sono fondamentali per trasformare la percezione del predatore da minaccia a risorsa ecoturistica. E i risultati mostrano una riduzione degli abbattimenti laddove i pescatori ricevono alternative economiche sostenibili. La collaborazione transfrontaliera con il vicino areale del Crocodilus porosus permette di affinare le tecniche di gestione, ma la corsa contro il tempo per salvare il coccodrillo delle Filippine richiede un impegno politico e finanziario ancora più deciso. Il destino di questo antico rettile dipende dalla capacità di conciliare lo sviluppo umano con la tutela degli ultimi frammenti di natura selvaggia filippina. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Dispositivi bioelettronici riassorbibili per rigenerare i nervi. Microstimolatori elettrici biodegradabili, applicati su nervi periferici lesionati, accelerano la ricrescita assonale prima di dissolversi spontaneamente senza ulteriori interventi chirurgici. Materiali e meccanismi di stimolazione temporanea. Questi dispositivi sono realizzati con polimeri conduttivi come il poli, 3,4 etilendiossitiofene, drogato con polistirene solfonato, depositati su substrati flessibili di seta fibroina o polilattide coglicolide, materiali che si degradano per idrolisi in sottoprodotti biocompatibili nel giro di poche settimane. La stimolazione elettrica a bassa intensità, erogata da elettrodi a pattern interdigitale, attiva i canali ionici voltaggio dipendenti della membrana neuronale, innescando una cascata di segnalazione del calcio che promuove l'espressione di fattori neurotrofici come il BDNF e il NGF, essenziali per la crescita del cono assonale. I test su modelli animali di lesione del nervo sciatico hanno mostrato un recupero funzionale significativamente più rapido rispetto ai gruppi di controllo, con ripristino della conduzione nervosa e riduzione dell'atrofia muscolare. L'alimentazione può avvenire tramite trasferimento di energia a radiofrequenza da un trasmettitore esterno indossabile, oppure sfruttando celle a biocombustibile enzimatiche che generano corrente dal glucosio presente nel liquido interstiziale. La completa scomparsa del dispositivo dopo la finestra terapeutica elimina il rischio di infezioni croniche, reazioni da corpo estraneo e la necessità di un secondo intervento di rimozione, un vantaggio cruciale in ambito pediatrico e geriatrico. Prospettive cliniche e integrazione con terapie combinate. Le prime sperimentazioni cliniche sono attese per lesioni traumatiche del plesso brachiale e neuropatie diabetiche, condizioni in cui la riparazione spontanea è spesso incompleta. L'integrazione dei microstimolatori con canali guida di collagene o idrogel caricati con cellule staminali mesenchimali potrebbe amplificare l'effetto rigenerativo, creando un microambiente bioelettrico e biochimico ottimale per la ricrescita. La personalizzazione del trattamento passa attraverso la modellazione computazionale del campo elettrico indotto, che consente di adattare forma e durata degli impulsi alle specifiche dimensioni del nervo danneggiato. Parallelamente si lavora su versioni impiantabili nel sistema nervoso centrale, per il recupero dopo ictus o lesioni spinali, sebbene in questo caso la biodegradazione debba essere controllata con maggiore precisione per evitare interferenze con la riorganizzazione sinaptica. La tecnologia bioelettronica riassorbibile si inserisce in un più ampio paradigma di medicina transitoria, in cui gli impianti terapeutici eseguono il loro compito e poi scompaiono, riducendo il carico assistenziale e migliorando la qualità della vita dei pazienti. L'elettronica che si dissolve nel corpo dopo aver riparato un nervo rappresenta una frontiera affascinante della medicina rigenerativa.
La tecnologia ci unisce, la conoscenza ci rende fortes. Avanti con il prossimo tema su microsmeta.com.
Gates of the Arctic, il parco selvaggio oltre il circolo polare artico. Il Gates of the Arctic National Park, in Alaska, è un immenso territorio privo di strade e sentieri, situato interamente sopra il circolo polare artico, solcato da fiumi glaciali e abitato da fauna selvaggia. Un ecosistema artico modellato dal ghiaccio e dal sole di mezzanotte. Istituito nel 1980, il parco si estende per oltre 30.000 km quadrati nella catena dei Monti Brooks, una regione dove il permafrost continuo domina il sottosuolo e la stagione vegetativa dura appena poche settimane. Le temperature invernali scendono stabilmente sotto i meno 40 gradi, mentre in estate il sole non tramonta per settimane, innescando un'esplosione biologica che richiama caribù, orsi grizzly, lupi e una miriade di uccelli migratori. I fiumi, tra cui il nota che è il Kobuk, scavano valli a U e trasportano acque di fusione glaciale ricche di sedimenti, creando habitat ripari fondamentali per salici, nani e muschi. La geologia del parco è un mosaico di rocce sedimentarie e metamorfiche risalenti al Paleozoico, piegate e sollevate durante l'orogenesi bruxiana, con affioramenti spettacolari come le Airgetch Peaks, guglie granitiche che attirano alpinisti da tutto il mondo. L'assenza di qualsiasi infrastruttura umana, strade, ponti o aree attrezzate, è un principio fondante del parco. concepito per preservare l'integrità ecologica, è l'esperienza di wilderness assoluta. Gli unici accessi sono aerei, tramite piccoli velivoli che atterrano su piste di ghiaia o laghi ghiacciati. E i visitatori devono essere completamente autonomi per affrontare condizioni meteorologiche estreme e l'incontro con la fauna selvatica. Il parco ospita anche comunità native dell'Alaska, come i Nunamiut e i Koyukon, che qui praticano la caccia di sussistenza e mantengono un legame culturale millenario con la terra. La sfida della conservazione in un clima che cambia. Il riscaldamento globale sta alterando in modo rapido e visibile l'ecosistema del Gates of the Arctic. Il permafrost, che funge da collante del suolo, si sta degradando, causando il collasso di pendii e il drenaggio di laghi termocarsici, con effetti a cascata sulla vegetazione e sulla disponibilità di acqua dolce. Le foreste di abete nero e pioppo tremulo, che rappresentano l'avamposto più settentrionale della taiga, sono minacciate da incendi sempre più frequenti e intensi, che rilasciano in atmosfera grandi quantità di carbonio immagazzinato nel suolo organico. La fauna ittica, come il salmone reale e il temolo artico, risente dell'aumento della temperatura delle acque, che favorisce patogeni e riduce l'ossigeno disciolto, con implicazioni per l'intera catena alimentare. La gestione del parco, affidata al National Park Service, punta a un monitoraggio scientifico a lungo termine, con stazioni remote alimentate a pannelli solari che trasmettono dati su temperatura, umidità e flusso dei corsi d'acqua. I ricercatori utilizzano collari GPS per tracciare gli spostamenti dei caribù della mandria Western Arctic, che conta oltre 200.000 esemplari e che attraversa il parco durante le migrazioni stagionali. La protezione di questo santuario artico richiede un equilibrio tra la fruizione limitata e la tutela di un ambiente che rappresenta uno degli ultimi esempi di ecosistema boreale intatto. Un laboratorio naturale per comprendere le dinamiche del clima terrestre. Il Gates of the Arctic rimane un baluardo di natura primordiale, un luogo dove il silenzio e la vastità ricordano la fragilità del nostro pianeta.
Non dimenticare di iscrivervi al podcast per non perdere nemmeno una puntata. Andiamo avanti su microsmeta.com. Sistemi robotici autonomi per l'ispezione delle condotte sottomarine ultraprofonde. I droni marini autonomi dotati di sonar ad apertura sintetica e intelligenza artificiale mappano deformazioni strutturali in condotte sottomarine a profondità abissali. Tecnologia sonar e intelligenza artificiale negli abissi. Le condotte posate su fondali che superano i 3.000 metri sono soggette a stress meccanici causati da correnti sottomarine, attività tettonica e variazioni termiche, che possono generare deformazioni millimetriche difficilmente rilevabili con le tradizionali ispezioni ROV pilotate da superficie. La nuova generazione di droni autonomi, noti come AUV dotati di sonar ad apertura sintetica SAS, naviga a pochi metri dal fondale emettendo impulsi acustici a larga banda e registrando gli echi con array di idrofoni, ricostruendo immagini ad altissima risoluzione del tratto di condotta. L'elaborazione a bordo, affidata a reti neurali convoluzionali addestrate su dataset di anomalie simulate, permette di identificare in tempo reale ovalizzazioni, corrosioni sotto sforzo e span liberi, classificandone la gravità secondo standard internazionali. Il SAS supera i limiti del sonar a scansione laterale convenzionale perché mantiene una risoluzione azimutale costante indipendentemente dalla distanza, generando mappe tridimensionali con precisione subcentimetrica. L'autonomia energetica, garantita da batterie ricaricabili agli ioni di litio ad alta densità e, in alcuni prototipi, da fuel cell a idrogeno, consente missioni di oltre 60 ore senza intervento umano, coprendo centinaia di chilometri di pipeline. La comunicazione con la superficie avviene tramite modem acustici a bassa larghezza di banda, sufficienti per l'invio di allarmi e dati aggregati, mentre il grosso delle registrazioni viene scaricato al recupero del drone. Implicazioni per la sicurezza energetica e l'ambiente. La capacità di mappare con precisione lo stato delle condotte abissali riduce il rischio di sversamenti di idrocarburi, un disastro ambientale che a quelle profondità è quasi impossibile da contenere. Gli algoritmi di manutenzione predittiva, alimentati dalle serie storiche raccolte dai droni, permettono agli operatori di pianificare interventi mirati prima che si verifichino guasti catastrofici, con un risparmio stimato di milioni di dollari per ogni tratto di pipeline ispezionato. L'integrazione con gemelli digitali degli impianti offshore consente di visualizzare i dati in realtà aumentata, facilitando le decisioni degli ingegneri. Le sfide tecnologiche riguardano la resistenza dei materiali alla pressione di 400 atmosfere e la calibrazione dei sensori in presenza di gradienti termici e di salinità che influenzano la propagazione acustica. I principali centri di ricerca, in collaborazione con colossi energetici, stanno sperimentando sciami di droni coordinati per coprire simultaneamente ampie porzioni di rete, comunicando tra loro tramite una rete acustica mesh. Questi sistemi rappresentano un salto di qualità nell'industria petrolifera offshore, ma trovano applicazione anche nell'ispezione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di parchi eolici galleggianti, contribuendo alla sicurezza delle infrastrutture critiche globali. Il mare profondo, un tempo inaccessibile, diventa un ambiente monitorato con la precisione della robotica intelligente. Ogni puntata è un mattonino per la vostra cultura digitale. Ecco il prossimo su microsmeta.com.
MuPDF, il lettore PDF è ePub leggero per Android. MuPDF è un'app Android gratuita e leggerissima per leggere PDF ed ePub, progettata per renderizzare documenti complessi consumando il minimo quantitativo di memoria di sistema. Un motore di rendering nato per l'efficienza. MuPDF è sviluppato da Artifex Software e si fonda su un motore di rendering scritto in C, ottimizzato per interpretare i formati PDF e EPUB con un parsing diretto dello stream di dati, evitando la costruzione di strutture intermedie pesanti. L'engine gestisce nativamente trasparenze, gradienti, shader e caratteri tipografici complessi, inclusi font C lunga K, senza dipendere da librerie esterne come FreeType per la rasterizzazione, il che riduce drasticamente il consumo di RAM. Su dispositivi Android, MuPDF occupa tipicamente meno di 20 MB in esecuzione, rendendolo la scelta ideale per smartphone di fascia bassa o per l'apertura rapida di manuali tecnici di centinaia di pagine. La navigazione è affidata a un sistema di pre-rendering asincrono delle pagine adiacenti a quella visualizzata, così lo scorrimento risulta fluido anche su processori a singolo core. Il supporto alla ricerca full text è implementato tramite un indice incrementale che non richiede di precaricare l'intero documento in memoria, e le annotazioni PDF standard, testo libero, evidenziazioni, note, sono modificate direttamente nel file originale, preservando la compatibilità con altri lettori. L'interfaccia è spartana e volutamente priva di elementi superflui, con una barra degli strumenti che compare a tocco e permette di regolare zoom, luminosità e modalità notturna. Integrazione e licenza. Un ecosistema aperto. Oltre all'app standalone, MuPDF è disponibile come libreria incorporabile in progetti commerciali e open source, il che spiega la sua presenza in numerosi lettori di terze parti, sistemi di gestione documentale e piattaforme di digital signing. La licenza duale, AGPL per il software libero e commerciale per uso proprietario, ha permesso la sua diffusione in ambito enterprise senza ostacolare lo sviluppo comunitario. La versione Android viene distribuita tramite repository ufficiale e store alternativi, ed è frequentemente aggiornata per supportare le ultime specifiche PDF, come i formati PDF 2.0 e le firme digitali avanzate. Grazie al sandboxing interno, il motore isola l'elaborazione dei font potenzialmente malevoli, mitigando rischi di sicurezza legati a documenti infetti. La combinazione di leggerezza, velocità e fedeltà di rendering ha reso MuPDF uno strumento indispensabile per studenti, professionisti e sviluppatori che necessitano di un lettore affidabile senza compromessi, capace di gestire anche EPUB arricchiti con immagini e tabelle complesse. In un panorama di app sempre più pesanti, MuPDF dimostra che l'essenzialità può essere il miglior alleato della produttività.
Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti! OBS Studio, il registratore di schermo open source per lo streaming. OBS Studio è un software gratuito e open source per la registrazione video e lo streaming in diretta, dotato di mixer audio, transizioni personalizzabili e supporto a plugin multipli. Architettura modulare e gestione delle sorgenti video. Nato come fork del progetto Open Broadcaster Software, OBS Studio si basa su un'architettura a plugin che consente di estendere le funzionalità senza alterare il nucleo del programma. La gestione delle sorgenti è al centro del flusso di lavoro. Ogni scena può contenere elementi come finestre applicative, schermi interi, immagini, testo, dispositivi di cattura video e flussi di rete, tutti sovrapposti e trasformabili in tempo reale tramite filtri di colore, mascherature e correzioni prospettiche. Il mixer audio integrato offre canali separati per ogni sorgente, con compressori, gate e soppressori di rumore applicabili individualmente, consentendo un controllo professionale del suono senza software aggiuntivi. La codifica video sfrutta librerie come X264, NVENC e AMD AMF, permettendo di bilanciare qualità e carico computazionale a seconda dell'hardware disponibile, e supporta i principali protocolli di streaming, tra cui RTMP per piattaforme come Twitch e YouTube. L'interfaccia, sebbene ricca di opzioni, è organizzata in pannelli ridimensionabili e può essere personalizzata con temi scuri per ridurre l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di diretta. La modalità studio introduce un secondo anteprima, isolato dalla trasmissione, dove testare modifiche alle scene prima di mandarle in onda, riducendo gli errori in produzione. L'ecosistema di plugin e il ruolo nella creator economy. La vera forza di OBS Studio risiede nella comunità di sviluppatori che ha prodotto centinaia di plugin gratuiti, dal controllo remoto via smartphone tramite WebSocket, agli effetti di realtà virtuale con tracciamento del movimento, fino all'integrazione con chatbot per gestire donazioni e messaggi del pubblico. L'automazione tramite scripting Lua e Python permette di creare transizioni dinamiche legate a eventi esterni, come il cambio di scena al raggiungimento di un obiettivo di sottoscrizioni. La stabilità del software, unita alla licenza GPL, ha reso OBS lo standard de facto per creator, educatori e aziende, con milioni di installazioni mensili. La documentazione ufficiale, integrata da tutorial della community, abbassa la barriera d'ingresso per chiunque voglia produrre contenuti di qualità professionale senza investire in costosi mixer or door. Le piattaforme stesse, come YouTube e Twitch, hanno sviluppato integrazioni native che riconoscono OBS e ne facilitano la configurazione automatica. Il progetto, mantenuto da un team di volontari e finanziato tramite donazioni e sponsorizzazioni, rappresenta un modello di sostenibilità per il software libero, dimostrando che la collaborazione aperta può generare strumenti di livello enterprise. OBS Studio ha democratizzato lo streaming, mettendo nelle mani di chiunque la potenza di uno studio televisivo virtuale. Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
Shuji Nakamura è il LED blu che ha illuminato il mondo. Shuji Nakamura, ingegnere giapponese, sviluppò nel 1993 il primo LED blu ad alta luminosità usando nitruro di gallio, sbloccando la tecnologia dei display moderni. La solitudine del ricercatore è la scelta del nitruro di gallio. Nakamura lavorava presso la Nikia Chemical Industries, una piccola azienda di Tokushima, quando decise di dedicarsi alla sintesi del nitruro di gallio, un semiconduttore che la maggior parte dei laboratori giudicava troppo difficile da gestire. Le difficoltà principali riguardavano la crescita epitassiale di film cristallini di qualità, poiché il GaN non disponeva di un substrato con parametri reticolari compatibili, e le alte temperature richieste favorivano la formazione di difetti estesi. Nakamura costruì da sé un reattore MOCVD a due flussi, modificando un forno commerciale con iniettori di gas progettati artigianalmente, riuscendo a depositare strati sottili di GaN su zaffiro con una densità di dislocazioni accettabile. Il suo approccio, poco ortodosso e condotto in isolamento rispetto alla comunità accademica, suscitò scetticismo, ma gli consentì di ottenere nel 1989 il primo film di GaN di tipo P tramite attivazione termica con magnesio. Quella scoperta fu la chiave per realizzare una giunzione PN efficiente, indispensabile per il LED blu. Nakamura dovette superare la barriera della bassa efficienza quantica interna, ottimizzando la struttura a pozzo quantico di Ingan, che funge da strato attivo. La scelta di inserire indio nel reticolo del nitruro di gallio permise di modulare la lunghezza d'onda dell'emissione e di ottenere luce blu intensa a 450 nanometri. Il 1993 segnò la svolta. Il diodo emise una luce blu brillante, mille volte più luminosa dei precedenti tentativi con carburo di silicio. La notizia fece il giro del mondo, ma Nakamura, anziché festeggiare, temeva le reazioni della dirigenza Nikia, che aveva finanziato la ricerca senza comprenderne appieno il potenziale rivoluzionario. Dalla disputa legale all'impatto sull'industria globale. L'invenzione di Nakamura generò profitti enormi per Nikia, ma l'inventore ricevette un bonus irrisorio di circa $180, una somma che scatenò una lunga battaglia legale. Nakamura fece causa all'azienda rivendicando il diritto a un equo compenso per il trasferimento del brevetto, e nel 2004 la Corte Distrettuale di Tokyo gli riconobbe un risarcimento di 20 miliardi di yen, poi ridotto a circa $8 milioni in sede d'appello. La vicenda accese il dibattito in Giappone sul trattamento dei ricercatori industriali e portò a riforme nella legge sui brevetti, con l'introduzione di linee guida per la remunerazione degli inventori dipendenti. Dal punto di vista tecnologico, il LED blu di Nakamura rese possibile la creazione di luce bianca attraverso la combinazione con fosfori gialli, aprendo la strada all'illuminazione a stato solido che oggi domina il mercato. I display a cristalli liquidi retroilluminati a LED, i proiettori, i segnali stradali e i dispositivi ottici di memorizzazione devono la loro esistenza a quel primo diodo blu. L'efficienza energetica delle lampade a LED ha permesso un risparmio globale stimato in centinaia di terawattora all'anno, riducendo le emissioni di anidride carbonica. Nakamura, trasferitosi all'Università della California a Santa Barbara, ha continuato a lavorare sull'LED ultravioletti e laser a semiconduttore per applicazioni biomediche e di purificazione. Nel 2014, insieme a Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, ricevette il premio Nobel per la fisica, un riconoscimento che coronava 20 anni di trasformazioni industriali e sociali. La storia del LED blu è anche la storia di un uomo che, armato solo di conoscenza e ostinazione, ha cambiato il modo in cui l'umanità produce e utilizza la luce. La luce blu di Nakamura ha acceso un futuro più efficiente e sostenibile, dimostrando che l'innovazione può nascere anche fuori dai grandi centri di ricerca.
Ogni giorno un passo avanti verso il futuro. Ecco il prossimo gradino su microsmeta.com.
Vera Rubin è la prova della materia oscura. Vera Rubin, astronoma americana, dimostrò che le galassie a spirale ruotano a velocità inaspettate, fornendo la prima prova empirica della materia oscura e cambiando la cosmologia. Le curve di rotazione che sfidarono la fisica. Nel 1970, presso l'osservatorio di Cape Peak, Vera Rubin e il collega Kent Foer utilizzarono uno spettrometro altamente sensibile per misurare lo spostamento Doppler delle righe spettrali nelle galassie a spirale. L'approccio tecnico si basava su un tubo fotomoltiplicatore capace di registrare spettri con una precisione mai raggiunta prima, permettendo di tracciare la velocità di rotazione del gas e delle stelle a varie distanze dal centro galattico. Rubin South Galaxy come Andromeda e NGC 3115, orientate in modo che l'effetto Doppler fosse facilmente isolabile. I dati raccolti notte dopo notte, in condizioni osservative spesso difficili, rivelarono un andamento piatto delle curve di rotazione. La velocità orbitale delle regioni periferiche non diminuiva, come previsto dalla legge di Kepler o applicata alla massa visibile, bensì rimaneva costante o addirittura aumentava leggermente. Questo risultato sconcertante indicava che la massa responsabile dell'attrazione gravitazionale doveva estendersi ben oltre il disco stellare luminoso. L'analisi quantitativa delle righe dell'idrogeno ionizzato e del monossido di carbonio mostrò che la massa dinamica superava quella luminosa di un fattore da 5 a 10. La comunità astronomica, inizialmente scettica, dovette confrontarsi con la solidità del lavoro di Rubin. Le osservazioni furono replicate su decine di galassie a spirale, confermando la pervasività del fenomeno. L'interpretazione più immediata fu l'esistenza di un alone massiccio di materia non luminosa, la materia oscura, che avvolgeva le galassie. Questa ipotesi, già formulata da Fritz Zwicky negli anni 30 per gli ammassi di galassie, trovava ora una base osservativa solida e sistematica. Rubin, con il suo rigore, impose un cambio di paradigma. La materia ordinaria non era affatto la componente dominante dell'universo. Il suo metodo, che combinava spettroscopia a fenditura lunga e lunghe esposizioni, divenne lo standard per gli studi dinamici successivi. I modelli di alone oscuro isotermo permisero di riprodurre le curve osservate, ma aprirono interrogativi sulla natura particellare di quella componente invisibile. Le curve di rotazione divennero il banco di prova per ogni teoria alternativa, dalla dinamica newtoniana modificata alle particelle supersimmetriche, e tuttora rappresentano una delle evidenze più stringenti per la fisica oltre il modello standard. La materia oscura, da ipotesi a realtà osservativa. Il passaggio dall'anomalia cinematica alla prova empirica della materia oscura avvenne grazie alla meticolosità con cui Vera Rubin estese il campione di galassie analizzate, includendo sistemi con differenti morfologie, masse e ambienti. Ogni nuova galassia mostrava lo stesso comportamento. La massa misurata tramite la luminosità superficiale era insufficiente a giustificare i gradienti di velocità osservati nelle regioni esterne. I calcoli della densità superficiale di massa, confrontati con le curve di luce fotometriche, escludevano che il gas molecolare freddo o le nane brune potessero colmare la discrepanza. Rubin discusse apertamente le implicazioni cosmologiche. Se le galassie individuali possedevano fino al 90% della loro massa in forma oscura, l'universo nel suo insieme doveva essere dominato da una componente non barionica. Le simulazioni a N corpi degli anni 80, basate su materia oscura fredda, riprodussero la struttura a grande scala osservata, fornendo un quadro coerente con i dati di Rubin. Lei stessa, con umiltà e determinazione, insisteva sull'importanza di non confondere la descrizione del fenomeno con la sua spiegazione ultima. La materia oscura era un termine operativo per indicare qualcosa che non emette radiazione ma esercita gravità. Aspettava ai fisici delle particelle identificarne i costituenti. Nel frattempo, la sua scoperta influenzò profondamente la progettazione di esperimenti come il Large Hadron Collider e i rivelatori sotterranei per WIMP. L'eredità scientifica si consolidò ulteriormente quando le misure di lente gravitazionale negli ammassi di galassie, condotte con telescopi spaziali, confermarono la distribuzione di massa oscura senza fare affidamento sulla dinamica stellare. Rubin, pur non avendo mai ricevuto il premio Nobel, venne insignita della National Medal of Science e di innumerevoli riconoscimenti che ne celebravano il ruolo pionieristico. La sua ostinazione nel pubblicare dati solidi, senza eccedere in speculazioni, trasformò la materia oscura da congettura a pilastro della cosmologia moderna. L'eredità di Vera Rubin e il Nobel mancato. La figura di Vera Rubin è oggi ricordata non solo per la scoperta scientifica, ma anche per la sua battaglia contro i pregiudizi di genere nell'astronomia. Laureatasi al Vassar College e poi alla Cornell University, dovette superare numerosi ostacoli per accedere ai telescopi e ai ruoli accademici riservati quasi esclusivamente agli uomini. La sua tenacia nel rivendicare il diritto di osservare di notte, quando le strutture erano disponibili, la rese un simbolo per le generazioni successive di scienziate. Il Nobel per la fisica del 2011, assegnato a Saul Plomer, Brian Schmidt e Aram Ruiz per la scoperta dell'accelerazione dell'universo, rinnovò il dibattito sull'esclusione di Rubin, il cui lavoro era parimenti fondante per la cosmologia contemporanea. Molti ritengono che la sua scomparsa nel 2016, prima che il comitato potesse colmare la lacuna, abbia negato un riconoscimento dovuto. Oltre alla materia oscura, Rubin condusse studi pionieristici sulla rotazione differenziale della Via Lattea e sulle velocità peculiari delle galassie, contribuendo a delineare il quadro del flusso di Hubble locale. I suoi dati sulla deviazione dal moto di Hubble puro fornirono le prime indicazioni sull'esistenza di grandi concentrazioni di massa come il grande attrattore. Ancora oggi, gli astronomi utilizzano le tecniche spettroscopiche da lei affinate per mappare la distribuzione della materia oscura nell'universo locale. Il Vera Corso Rubin Observatory, in costruzione in Cile, con il suo Legacy Survey of Space and Time, promette di scandagliare il cielo australe con una profondità senza precedenti, cercando proprio quelle deboli distorsioni gravitazionali che rappresentano l'estensione naturale del suo lascito intellettuale. L'osservatorio incarna lo spirito di Rubin, uno sguardo ostinato e profondo verso l'ignoto, armato di strumenti raffinati e di un'inesauribile curiosità. L'universo si è rivelato molto più enigmatico di quanto potessimo immaginare, e Vera Rubin ha acceso la luce su una delle sue componenti più elusive.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!